a maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Sto aspettando niente, io apro all'attendente. Sei mesi di fatica dura per questa fioritura, me l'hanno sequestrata ed ora sta in questura. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce, da maggio a settembre la devi fiorire, a ottobre la cogli e puoi dire l'ho coltivata io.
Viva, potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e derivati, la plastica e i farmaci cui siamo abituati. Sarà per questo che è vietata, ai despoti non piace, la gente rilassata in energia pulita. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce, a maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Marzo la pianti, aspetti che spunti, aprile la bagni e cresce, da maggio a settembre le vedi fiorire, a ottobre raccogli e puoi dire l'ho coltivata io. Non me ne pento neanche un po', l'ho coltivata. Scommetti che lo rifarò.
Eccoci.
Siamo tornati.
Siamo in onda.
Siamo in onda, perfetto. Ragazzi, un'altra sera in compagnia di Billy e Scavo. Me, you and everyone we know.
C'è anche l'Aquino stasera.
C'è anche l'Aquino.
Ciao.
Sta dietro.
Allora cominciamo subito. Andrea, dici immediatamente qualcosa, ma subito prima partiamo con la sigla.
Ma che sarà per l'Aquino?
Questa sarà esclusivamente per l'Aquino.
La cazzata, la cazzata inizio.
La cazzata numero uno che parte.
Ma devo far finta che non ve conosco oppure...
Vuoi far finta ormai, che non ci conosco?
Ormai è troppo
ormai
tardi.
È andata.
Ormai è andata.
Vabbè.
Benissimo, siamo con in diretta. Abbiamo cominciato subito con i Pancreas.
Male.
Come male? Su, una canzoncina dei Pancreas, Canapa, direttamente da Falso. E in sottofondo in questo momento ci stiamo ascoltando Thelonious Monk and Surly Rollins. Perfetto. Questa sera con noi abbiamo due ospiti d'eccezione. Perfetto. Allora, innanzitutto sono qui per presentare uno spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale si chiama Waheritz Match Try. Sicuramente pronunciato malissimo. Lo facciamo dire agli esperti del mestiere. Loro sono Roberto Biselli e Maurizio Modesti. Prego.
Waheritz Match Try.
Ok, grazie.
La verità rende liberi.
Ok, erano piccoli particolari che diciamo.
Punto interrogativo?
grandissimo punto interrogativo. Allora, dicevamo. Questa pièce teatrale è tratta da un'opera di Ariel Dorfman che si chiama esattamente La morte e la fanciulla. Benissimo, vogliamo subito cominciare cercando di dare una contestualizzazione, diciamo sia dal punto di vista biografico che storico del personaggio. Quindi, se volete, prego.
Sì, dunque Dorfman è uno scrittore, un drammaturgo argentino che nell'immediato post Pinochet in Cile,
sì,
cioè quando Pinochet teoricamente cede la dittatura e c'è questa pseudodemocrazia, cioè una democrazia sempre controllata molto strettamente in realtà dall'esercito, scrive questo lavoro proprio ragionando su come la violenza generata dalle torture, dal regime militare e dalla dittatura ha inferto degli individui e come la libertà degli individui ne sia stata profondamente lesa. A tal punto che la storia, così per fare una breve anamnesi, come si dice, del testo, è una sinossi, è questa, una signora, una donna che ha subito le torture durante appunto il regime dittatoriale, è sposata con un uomo in carriera, in realtà un probabile futuro ministro della giustizia, un avvocato che difende i diritti civili e che ha contribuito alla normalizzazione nel paese. Casualmente il presunto medico che aiutava i militari nelle torture capita nella casa di questa donna e di questo uomo. E questa donna improvvisamente risente tutta la rabbia, la violenza, il danno subito e infierisce su questo ospite, scatenando su di lui tutta una serie di tensioni e di ipotetiche torture che lei ha subito da questo individuo. Tutto il tema consiste proprio in questo: è possibile giungere alla liberazione di sé quando si è subito un danno così grave e quando di fatto la democrazia non ha consentito agli uomini di recuperare la propria vita? Cioè, questo è il tema generale.
Okay. E da questo che deriva il titolo poi dell'opera?
Sì, diciamo che questa è la versione originale di Dorfman,
okay,
che ebbe poi un grande successo ovviamente in America Latina, perché l'America Latina è un paese, è un continente molto complesso dove questi temi sono purtroppo all'ordine del giorno.
Sono vari gli stati dell'America Latina che sono stati coinvolti da questa dittatura, praticamente quasi tutti.
E questo è interessante su questa specie di adolescenza continua dell'America Latina. Mm. E poi il testo conobbe una seconda fortuna nel mondo perché Roman Polanski, da sempre interessato diciamo a alcune tematiche singolari tra gli individui, lo prese e lo trasformò in un film, appunto La morte della fanciulla. La morte della fanciulla, tra l'altro, è un quartetto di Schubert che questo torturatore usava per addolcire la tortura. Questo è il tema dominante. Ora, Polanski chiaramente aumenta la questione, diciamo, di morbosità, di tensione tra i personaggi e ne dà una sua versione. Noi, naturalmente, nel 2009 abbiamo cercato di parlare dell'oggi. E l'oggi è ancora più complesso forse di un momento in cui il bene e il male stavano da una parte, tutto era chiaro. Oggi è cascato il muro di Berlino, non abbiamo più ostacoli, è cascato ieri, l'altro ieri, non abbiamo più ostacoli, non avendo più ostacoli, cioè non avendo più un nemico reale, concreto contro cui scontrarci, diventa problematico capire dove sta il bene e dove sta il male.
Ho capito. Perfetto ragazzi, un'introduzione quasi direi
voce molto radiofonica secondo me.
Sì, parte il sondaggio. Costui che avete appena sentito è appunto Roberto Biselli, giudicate la voce di Roberto Biselli. Ok, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo.
Ah, introduco certo, velocemente.
Introduci velocemente.
Saluto Burani intanto.
Ciao Buro.
Ciao Buro.
Allora, ho scelto i Los Valentinos, una band australiana che si chiamavano The Valentinos fino al 2007. Ma che poi...
Per emulazione ai Lost italiani?
No, non quello. Ma poi Bobby Womack, che conosci Bobby Womack?
Certo, siamo usciti l'altra sera.
Che, no, quello che beveva la Verna a porta appesa al barrettino. No, Bobby Womack che aveva il gruppo Bobby Womack e The Valentinos negli anni 60, un gruppo molto famoso R&B, gli ha fatto causa nel 2007, quindi hanno dovuto cambiare nome in Lost Valentinos. E adesso è uscito il nuovo album Cities of Gold e questa è Midnight.
Perfetto.
Leave it all behind, float away.
Eccoci.
Bella scelta, piace il jazz.
No, mi piace anche a me.
Piace moltissimo il jazz. Sì, sì, sì. Sicuramente il maestro Mencarelli, se mi ribecca, mi stacca la testa. Comunque, ritorniamo qui in studio, ancora, con i nostri ospiti. Abbiamo parlato, diciamo, abbiamo dato un contesto a questi personaggi, abbiamo parlato della trama, e la domanda subito successiva è questa. Cioè, andare a ricercare, diciamo, volevamo sapere qual era l'intento dello spettacolo, cioè qual è il motivo di riproporre questo spettacolo adesso, cioè quali sono le aspettative che quali sono, diciamo, le attese che avete intorno a questo spettacolo, che cosa volete smuovere nella coscienza di chi vi ascolta, di chi viene a vedere lo spettacolo, eccetera.
Intanto vogliamo sperare di riavere degli spettatori, perché e il questo. Teatro che non è già una cosa da poco, perché
sì,
il teatro
su questo vive... dovremmo fare una riflessione un attimino
più tardi, forse. Il teatro vive un po' come molte arti dal vivo, vive una grossa crisi di identità, con numerose responsabilità che vanno da un teatro di tradizione molto fossilizzato a un eccesso di avanguardia che si è molto autoreferenzializzata e quindi si è allontanata dal pubblico, che poi è la cosa che interessa fondamentalmente a me, parlare alla gente, ma questo è un altro discorso. Diciamo, quello che a noi interessa molto è parlare della corresponsabilità. Oggi nel 2009 non esiste appunto più una contrapposizione chiara, netta, fra chi è stato buono e chi è stato cattivo. Mi interessava parlare del perché le cose sono avvenute. Insomma, se il Cile ha potuto permettere che Pinochet avesse quasi dei funerali di Stato, se sono scomparsi 30.000 desaparecidos in Argentina, se 6 milioni di ebrei sono stati fatti fuori, se 700.000 italiani durante il periodo delle leggi razziali hanno denunciato altri italiani per essere ebrei e non lo erano, per rubargli la moglie, il negozio, la licenza, insomma, se tutto questo avviene, avviene perché qualcuno permette che avviene. Intendo dire, non possiamo dire che è sempre colpa di un altro. La colpa, prima di tutto, è di tutti e quindi anche di noi. Io credo che su di noi ci dobbiamo assumere le responsabilità storiche della storia. E poi ripartire da questo. Cioè non dire, sono stati loro, la colpa è di, come fa una certa politica anche, diciamo, del presente, no? Fare una campagna sempre contro, piuttosto che costruire dicendo, forse è anche responsabilità nostra se è nato un movimento, si è nata una disattenzione, una disaffezione alla realtà e alla politica. Ecco, noi vorremmo ragionare di questo, sul perché è possibile ancora esercitare la tortura, sul perché è possibile ancora parlare oggi di stragi, di olocausti, di mancanza del diritto, di sopraffazione. Tutto questo avviene perché noi ne siamo ovviamente responsabili, cioè in qualche modo noi non agiamo in modo tale da poter impedire che questo avvenga.
Infatti la domanda sicuramente subito successiva è: la gente è disposta ad accettare questa critica, queste osservazioni? Cioè la gente è disposta ad un cambiamento, oppure nel momento in cui stiamo vivendo, proprio in questo particolare momento storico, è così? Tendenzialmente si lascia trasportare dagli eventi senza che essi possano in una qualche maniera essere modificati?
Ma la gente intanto, scusa se...
Prego, prego Maurizio.
Ma la gente è una roba un po', diciamo così, un po' astratta. Cioè noi dovremmo un attimino contestualizzare un po' la cosa. Cioè se noi non riusciamo a parlare con le persone e a comunicare con le persone, perché questo è uno dei grossi problemi che in generale la nostra società ha, che parla per stereotipi, parla per tutta una serie di canali ormai prefissati, ma se noi non riusciamo veramente a far sentire...
Neanche avere gli strumenti per...
E avere gli strumenti per, esatto, poter comunicare certe cose, è un po' lo stesso discorso, cioè dire la gente è come dire e noi non siamo responsabili, è come dire gli altri sono... Cioè, tu hai detto la gente non
in
noi.
Eccezione, esatto. Infatti, probabilmente mi sono quasi autoescluso.
Ma questo è un meccanismo perverso che ci sta. Cioè, ci sta creando dei grossi problemi. Perché noi ci autoescludiamo da quella che è una nostra responsabilità.
Giustamente, se ciascuno di noi si autoesclude, all'interno del cerchio non ci rimane più nessuno.
Bravo.
Perfetto.
Come dire, al nostro lavoro, per esempio, noi vorremmo che venissero tanti spettatori, ma per far venire tanta gente ci vogliono i mezzi, non solo economici, ma anche promozionali. Esiste uno strumento pubblico che dovrebbe servire a questo, cioè a favorire per esempio la presenza del pubblico.
Esatto.
Come nel vostro caso dovrebbero servire altri strumenti per far conoscere la radio.
Beh,
non so se si coglie la lontana metafora.
La metafora è estremamente evidente, precisa. Perfetto. E adesso passerei ad ascoltare un altro pezzo, diciamo un pezzo forse eccessivamente cattivo.
Beh, un po' cattivello, in effetti,
data la situazione, sì. Loro, diciamo, questo pezzo nasce da un connubio tra due gruppi, veramente fottuti di testa entrambi. Uno è il gruppo dei Prodigy, un gruppo britannico.
Affermatissimi.
Che ha, diciamo, il loro merito principale è quello di aver riportato in auge, diciamo, al grande pubblico e media la cultura giovanile del rave. Quindi non so quanto sia possa essere considerato un merito.
Complimenti, bella scelta.
L'altro gruppo invece sono i Pendulum, che è un gruppo invece drum and bass che è originario dell'Australia, che in Italia non è mai, quasi, diciamo raramente, è stato conosciuto, aggiungerei quasi mai, mentre è stato estremamente diciamo ha raggiunto buoni livelli di successo specialmente nel Regno Unito, facendo appunto il remix di questa canzone. La canzone originale dei Prodigy è Voodoo People, che era, diciamo, quasi tranquilla. Questa rifatta, diciamo, da Pendulum è abbastanza violenta e soprattutto la cattiveria viene messa in evidenza dal video. Il video è estremamente caratteristico. Inizia, si vede in un sobborgo londinese gente in fila, legata e bendata, che viene fatta correre fino alla disperazione.
Para
nel
contro
corso
le
del
colonne,
video sbatte contro le colonne, viene investito dalle macchine, veramente sangue, morte,
cattiveria,
distruzione,
la
cattiveria allo stato puro. E la cosa bella, appunto, finisce con una donna esausta che arriva di fronte, appunto, al cantante dei Pendulum, e lui con un sguardo di sufficienza la guarda, gli lancia una borsa piena di soldi e se ne va. Perfetto, questa è appunto la canzone dei Prodigy, originale dei Prodigy, Voodoo People, remixata da Pendulum, ed ecco a voi la cattiveria allo stato puro. We'll be right back.
eccoci tornati.
Ecco, subito dopo quello che a me interessa tantissimo è sapere i vostri commenti, perché questo video l'avrò postato.
C'era Pino Scotto, voleva dire qualcosa.
Che dice Pino Scotto?
Questo gruppettino di froci del cazzo qui, come tutti gli altri, no?
Ah, ecco.
Pino Scotto è sempre abbastanza esaustivo nelle sue cose. Noi volevamo dare una parvenza di serietà.
No, al
pezzo del Lulu Pipo.
Ogni tanto dare
buono Pino.
Salta fuori poi Pino Scotto. Allora, dicevamo, torniamo a parlare del teatro. Io, diciamo, la vivo così, da ragazzo, giovane, che cercano in una qualche maniera di avvicinarsi al teatro. Ma è vero che comunque il teatro non è che ha più il mordente che aveva una volta sui giovani. C'è qualcosa, diciamo, è come se il teatro mettesse paura. C'è qualcosa che spaventa del teatro questi giovani d'oggi?
Sì, guarda, questa è la cosa secondo me più interessante in assoluto. Quando io ho cominciato a fare teatro, cioè negli anni i mitici anni 70, l'ideologia dominante, chi faceva teatro, prima di tutto, erano tutti uomini. Perché nel 72-73 le ragazze la sera non uscivano.
Ah.
Era raro che uscissero a Perugia, parliamo di Perugia.
Era più o meno come l'epopea shakespeariana, quindi sì. Gli uomini facevano la parte delle donne, le madri, sì. Cioè, solo uomini.
E poi era una cosa molto politica, essendo molto politica gli uomini erano protagonisti, perché insomma capisci?
Quindi c'era già lì.
Sì, c'era un bel potere che dominava.
Bene.
Dopodiché
sono contento del femminuccio all'ascolto.
Sì, no, ma questo è andato di fatto oggettivo. Oggi, per esempio, tutti gli allievi che io ho in quasi tutti i laboratori, da persone di una certa età a giovanissimi, nel 90% sono donne.
Quindi c'è stata
è stato un capovolgimento completo.
Cioè, guardi, sì, no, è una riflessione piuttosto sciocca quella che io sto per fare, però gliela faccio ormai perché ho fatto l'incipit. C'è stata appunto una cosa stranissima: in qualsiasi cosa le donne hanno ripreso,
sì,
praticamente
hanno preso
le sue posizioni anche nel brutto, diciamo, nelle cose negative, tanto che molte malattie vengono appunto adesso, prima erano predominanti negli uomini, anche le donne adesso stanno prendendo appunto le malattie che prima erano appannaggio prevalentemente degli uomini, e questo appunto perché le donne si stanno riavvicinando maggiormente alla cultura maschile. Questa era una parentesi.
Diciamo che si stanno avvicinando alla cultura di sé, perché per esempio il laboratorio è uno strumento teatrale straordinario per dialogare con se stessi.
Sì, sì, ma per esempio, il ragionamento mio era puramente medico. prego.
No, volevo dire che è interessante questa paura in realtà che c'è dell'assistere a uno spettacolo, perché si pensa che sia una gran sega, diciamocelo in termini aulici. Ma è vero, cioè la cultura in senso complessivo, da una parte è chiaro che tu ti devi avvicinare a una cosa conoscendola, e quindi presuppone che tu studi, e questo non significa un atteggiamento passivo, comunque devi avere un atteggiamento attivo verso la vita in generale. Però è chiaro che il teatro, come molti strumenti, ha un po' assecondato, come dicevo prima, o un'autoreferenzialità, per cui è diventato talmente singolare e metaforico che ha parlato solo a un gruppo molto ristretto di persone, e dall'altra ha scelto l'ingessamento. Lì in mezzo c'è il pubblico, anche i ragazzi. Infatti la maggioranza delle persone che frequenta il laboratorio, curiosamente, frequenta il laboratorio ma non va a teatro. Il che è un paradosso.
Un po' come il medico che fuma.
Sì, cioè c'è tantissima gente che vuole fare l'esperienza del laboratorio, perché è un'esperienza molto forte, molto significativa, molto fisica. Infatti io dico sempre ai ragazzi: ma io non vi capisco perché non fate i laboratori teatrali quando avete il 90% di donne che vivono un'esperienza molto intensa, e quindi solliciterei...
Capito, Billy?
Da non sottovalutare.
Da domani ci scriviamo subito.
Sì, non sottovaluterei.
Assolutamente.
Primo. Secondo, in realtà l'aspetto, diciamo, fondamentale è che la partecipazione in questo senso è fisica, cioè è molto attiva, molto concreta. C'è stato, ma secondo me è un processo più complessivo della nostra cultura occidentale, che ha scisso tra la cultura alta della mente e la cultura bassa del basso ventre, appunto. Mentre in realtà il teatro, essendo fatto da persone fisiche che stanno in scena e parlano ad altre persone, ha una componente, un'immediatezza come quella che abbiamo io e te in questo momento, che nessun altro strumento può avere. Cioè siamo fisicamente qui, irripetibili e unici, e in questa comunione diamo delle cose. E questa dimensione anche molto artigianale che ha il teatro, no?
Sì.
Che è un'arte molto impura, perché hai bisogno di tante cose, della musica, delle scene, dei colori, di qualunque... Però è lì, fisicamente, assolutamente a contatto con la gente.
In diretta, proprio.
In diretta, bravo, in diretta. Che è la stessa cosa che stiamo facendo adesso. Ecco, questa dimensione si è persa, spaventati dall'idea che fosse una gran sega. una gran palla, una gran... perché c'è stata una politica in realtà in questo senso, a cui tante componenti hanno partecipato, ma non stiamo qui a discutere. Però ecco, noi con questo lavoro vorremmo ridare questo senso di necessità. Le cose sono o sono necessarie o sono inutili. Io sono di questa logica. Cioè il teatro o è necessario o non serve a niente. Meglio andare al cinema o farsi una pizza.
Sì.
Molto meglio. Allora, se è necessario, tu da uno spettacolo non puoi uscire indenne. Cioè, come quelle esperienze forti.
Devi rimanere contaminato dalla
per
situazione.
Forza. Ma quando hai un concerto, ma tu hai un concerto e esci indenne?
No.
Se esci indenne, allora che l'hai
capito. Ci sono decine di migliaia di emozioni che colpiscono durante un concerto.
Oppure vuol dire che il gruppo, il cantante, non è venga. Che...
Eh no. Ma è probabile...
Poi tutto questo, guarda, scusa, sì, si è inserita anche una logica che purtroppo, vabbè, dobbiamo considerarla, ma che è una logica, diciamo così, tra virgolette, di mercato. Senza voler assolutamente, non ho niente in contrario al mercato io, però in realtà oggi il teatro scimmiotta la televisione, questo è il problema. Non nel senso che mette in scena la televisione, ma ha preso dei canoni della televisione, per cui lo spettatore, siccome si presume che lo spettatore che va a teatro sia uno che guarda, vabbè, lasciamo perdere i nomi e i cognomi, ma sì, insomma, sì, certi tipi di programmi, allora gli confezioniamo uno spettacolino per lui. Cioè, come se fossimo veramente tutti deficienti, e questo è un grosso problema.
Cioè, il tentativo praticamente di avvicinare lo spettatore, cioè, proponendo qualcosa che in realtà
allora,
già
si è persa. Si è persa, certo, esatto.
Addormentandolo.
Esatto. Cioè, si è persa quell'anima di cui dicevamo prima. Perché poi quella pancia di cui parlava Roberto... cioè le nostre emozioni passano attraverso la pancia, non è che passano attraverso la mente
o non solo, insomma,
cioè la mente semmai le filtra, ma poi, la prima cosa è questa.
Poi diciamoci la verità, insomma, negli anni 70, che possiamo criticare quanto vogliamo, ma c'era una dimensione per cui tutti i ragazzi andavano al Morlacchi a vedere Dario Fo che faceva il suo spettacolo fuori dallo schema e creava una dimensione collettiva quasi catartica. Allora, il fatto che i ragazzi non si avvicinino più a questa dimensione fisica testimonia che quasi ne avessero paura, quasi che questo corpo non fosse più in sintonia con quello che uno dice. Allora domandiamoci tutti, qual è la responsabilità? Di noi che non usiamo le parole, gli strumenti, i gesti, i temi giusti, o delle persone che hanno paura di essere contagiate? E quindi hanno paura anche dei sentimenti, di riuscire a mettere in gioco. Le donne non hanno paura.
Le donne probabilmente... le ragazze all'ascolto mi uccideranno, però probabilmente stanno sperimentando quello che, esatto, i maschi hanno sperimentato parecchio tempo fa.
E lo fanno con molto più coraggio, eh?
Ah, questo è poco ma sicuro. Le donne notoriamente sono molto più piene di coraggio. Però c'è forse una cosa che a me viene in mente relativamente a questo ambito. È possibile che siano cambiati da qui agli anni 70? Cioè, sicuramente sono cambiati anche i modelli di riferimento, diciamo anche i modelli di comunicazione. Io mi rendo conto, già ho solo 26 anni e già da quando io avevo 16 anni, guardando anche gente di 10 anni più piccola, 6 anni più piccola, già c'è una modificazione anche nel rapporto interpersonale. Cioè negli anni 70 l'incontro tra gli individui avveniva proprio in maniera fisica, nelle piazze, per strada, certo, c'era il coraggio di fermare persone per strada per chiedere informazioni. Adesso gli incontri avvengono prevalentemente tramite internet, quindi anche la modalità di filtrazione, sì, imposta, sì, da questo stile di comunicazione probabilmente ha modificato anche l'approccio col teatro.
Non c'è dubbio, però rimane il fatto che il teatro è un punto d'incontro.
Teatro, sì.
Ma se tu non ne fai un punto d'incontro, ma semplicemente diciamo un mezzo per comunicare il quotidiano, cioè il niente, il telegiornale, non ha senso.
Il giornale già.
Sì, già sarebbe molto.
No, sai cosa molto mi ha colpito? Io ho lavorato 3 mesi negli States, a San Francisco, che era il mio sogno di ragazzino, no? San Francisco, troverai l'amore, la famosa anni 60. Ho fatto un'esperienza lì e sai cosa ho scoperto? Che gli americani sono terrorizzati dal contatto fisico.
Assolutamente.
Sì. Terrorizzati. E allora ho detto, ma noi siamo stupidi noi europei, non abbiamo capito niente. Noi abbiamo la cultura, la conoscenza, la storia e abbiamo anche la fisicità. E ci lasciamo dominare da una società che in realtà nella negazione delle relazioni ha fatto la sua forza. Questo mi ha fatto capire quanto noi abbiamo paura della nostra storia in qualche modo, e c'è proprio un problema di identità. Noi non riusciamo più a riconoscerci in quella che è la storia complessiva dell'Occidente europeo, di noi italiani e della nostra identità. e non riusciamo più ad avere il coraggio di essere quello che siamo. In questo spettacolo noi vogliamo parlare anche di questo, di ciò che siamo e di ciò che potremmo essere, se tutti riconosciamo tutti insieme che siamo responsabili della nostra vita. È un po' quello che dicevamo chiacchierando prima, no? Sì. Cioè è inutile che ci diciamo che ci famo le canne, cioè le canne sono un morto di camorra, ogni canna che ci facciamo. Adesso a parte la retorica, ma è così. La camorra controlla il commercio delle canne in Italia. Allora, o uno come il cantante di prima se la coltiva per conto suo, oppure siamo corresponsabili. Non ce lo vogliamo sentire? Dire, eppure così, siamo corresponsabili.
Perfetto. Benissimo, dopo questo grandissimo rimprovero.
No, non è un rimprovero, è la famosa
presa di coscienza.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole.
Sì, sì, ma adesso
parlavamo di americani.
Parliamoli americano.
Non vedevo l'ora di mettere questo disco, guarda.
Vai, Billy, dici.
Ero proprio ansiosissimo.
Momento, l'Aquino che dice?
E lo sapevo che mettevate questa.
No, ma questa non lo sapevi.
Guarda.
Loro sono un gruppo, praticamente si conoscevano da ragazzini, però non hanno mai avuto l'occasione di fare niente, fino che nel 2008 si sono spostati a New York. A New York questi due ragazzi hanno conosciuto altri due ragazzi, hanno formato una band e sono definiti come Next Big Thing, sai che vuol dire? Il prossimo...
Mancra.
Vabbè, insomma.
No, diciamolo bene.
Sono definiti come una... a metà tra New Order e Joy Division, con una forte componente di cultura surf anni 50 statunitense. E loro sul loro blog si definiscono come a metà fra il primo giorno d'estate quando esci con gli amici e una camminata sotto la pioggia da solo quando capirai che sarai per sempre da solo.
Bene.
Loro sono...
Fortuna, ci metto
che allegrezza. No, a rispetto di questo, la canzone è molto allegra e sfido chiunque a non ballare The Drums con Let's Go Surfing.
Via.
Thank you.
volevo sentire anche questa volta Pino Scotto cosa ne pensava.
Sentiamo che ha da dire Pino Scotto.
Ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Non si vergogna sta gente? Non ha un minimo di pudore, di dignità?
Non gli piace niente a Pino Scotto.
Pino Scotto è veramente una vecchia zitella rompiballe. No, veramente. Allora, noi adesso vorremmo presentarvi una parte di un monologo che viene da questo spettacolo, di cui mi dispiace non riesco a ripetere il nome.
Meierreich macht frei.
Perfetto. Prima di, però di questo cerchiamo, diciamo, di entrare in atmosfera e vorrei presentarvi una canzone. Una canzone di un gruppo americano. Orientativamente qualcuno è mai stato sulle Grandi Laghi? Lei non risponde che è stato in America? Penso di no. Allora, orientativamente ce ne andiamo direttamente a Chicago, dove ci aspetta questa band che è una delle più importanti della scena alternative rock, diciamo, degli anni 90. Il gruppo si forma nel 1988, quando più o meno il cantante aveva ancora tutti i capelli. E il cantante è appunto Billy Corgan. Il nome del gruppo è Smashing Pumpkins, letteralmente.
Hai
sentito una volta?
Sì,
mi
è sembrato di
conoscere. Letteralmente il nome Smashing Pumpkins significa fracassare zucche. Diciamo che la caratteristica, diciamo, l'aneddoto.
Cioè, la zucca c'ha qualche attinenza con, oppure è più. Cioè.
No,
adesso la stupisco. Adesso la stupisco. L'aneddoto. L'aneddoto grandissimo dietro questo nome apparentemente così stravagante deriva da un aneddoto piuttosto sciocco. Una sera Billy Corgan stava con un suo amico ascoltando una trasmissione radio e a un certo punto il suo amico, era la sera di Halloween, il suo amico se ne esce fuori dicendo: ma stasera avrei voglia di andare in giro a fracassare zucche.
Ma pensa te,
ma pensa te, ma che fada Billy, c'è qualcosa che tu non hai mai fatto nella vita?
Io Billy e Billy Corgan.
Billy Corgan. E quindi Billy Corgan che cosa sentì? Che non era proprio un coglione, cosa sentì? Figo sto nome. Rimase così folgorato, cominciò subito a dire che lui suonava in una band che si chiamava appunto Smashing Pumpkins. In realtà, dopo, quando formò la band, dette questo nome al gruppo, però cambiò l'accezione americana di smashing, che significa fracassare, con quella inglese di smashing, che significa fantastico. Quindi che cosa facciamo noi la sera quando mettiamo su un CD come questo qua? Ascoltiamo le zucche fantastiche, quindi un nome che è ancora più sciocco. Comunque, loro sono una band che trae ispirazione dall'hard rock, la new wave e la psichedelia, e ha cambiato sostanzialmente a una grandissima produzione di CD, cambiando per ognuno di essi, diciamo, un genere, le sonorità. Però ha cercato sempre in qualche modo di conservare il tipico carattere, diciamo, adesso vengo fuori collegandomi al gruppo di prima, il tipico carattere pessimista che contraddistingue questa band, tanto che è stata considerata da sempre il manifesto del disillusionismo giovanile tipico della generazione fine anni 90. Quanto l'abbiamo vissuto. Il successo comunque di questa brand arriva con Melancholy and Infinitive Sadness, che è un doppio CD estremamente poliedrico, in cui sono contenuti pezzi dalle innumerevoli sfaccettature, a partire appunto da Zero, in tono con le origini, fino ad arrivare poi a Tonight Tonight, un pezzo inaspettatamente romantico, quasi raffinato rispetto alla ruvida impostazione precedente che regna sostanzialmente tutte le produzioni degli Smashing Pumpkins, e questo appunto a confermare la febbrile vena creativa di Billy Corgan. Io adesso quindi andrei a scegliere proprio un pezzo tratto da questo CD e ci andiamo ad ascoltare un pezzo che parla di ricordi, di una giovinezza passata senza preoccuparsi del futuro, un pezzo che parla di vecchi amici, di come il tempo non potrà mai tornare indietro, di come noi non potremmo mai essere quelli del 1979, e questa è 1979. Why?
prigionieri continuano a morire, mi ripetevano. Perciò avevano bisogno di qualcuno di fidato che prendesse in mano la situazione. Io ho un fratello nella polizia. Così potrai vendicare quello che hanno fatto i comunisti a tuo padre, dissero una notte. Mio padre aveva avuto un infarto quando gli avevano sequestrato le terre ed era rimasto, sì, era rimasto paralizzato, non parlava più. Passava le giornate a guardarmi con quello sguardo che sembrava dirmi: dai, fai qualcosa, vigliacco. Guarda tuo fratello, vigliacco. Sei sempre stato una merda, tu. Ma non è per questo che ho accettato di collaborare. No, l'ho fatto a scopo umanitario, sì. È vero che siamo in guerra, che questi vogliono fare una rivoluzione, che vogliono uccidere la tua famiglia, me compreso. Ma comunque hanno diritto alle cure mediche. Io sono un medico. Poi, lentamente, senza neanche rendermene conto, mi hanno coinvolto nelle azioni più delicate. Sì, mi hanno chiesto di assistere. Dovevo stabilire quanta elettricità potevano sopportare i prigionieri. In un primo tempo io lo facevo per salvare quelle persone, ed era vero, sì, perché dicevo, o meglio, li fermavo. E dicevo, guarda che se continui così quello crepa. Anche se non era vero, lo facevo per salvare quello di turno. Ma poi, a poco a poco la mia solidarietà si è trasformata e non mi rendevo più conto di quello che stavo facendo, dell'abisso in cui stavo sprofondando. Era troppo tardi, ero stato contagiato, cominciava a piacermi, era diventato un gioco. La mia curiosità era anomala, scientifica. Quanta corrente potrà sopportare quella donna? La figa si seccherà con la prossima scossa e riuscirà a provare un orgasmo con la prossima scarica. Puoi fare di lei quello che vuoi e soddisfare ogni tuo desiderio. C'era un tipo che mi prendeva sempre in giro. Mi diceva: dai, dottore, non fare il timido. Si chiamava... No, lo chiamavano Stud, sì, ecco, Stud. Era un nomignolo che gli avevano dato, non ricordo il suo vero nome. Mi diceva: dai, che questa troia piace. Lo sai, no? Piace a tutte. Se poi metti quella tua musichetta, gli piace ancora di più. Lo diceva davanti a loro, lo diceva sempre. Ed io... Però non è mai morto nessuno con me. Né uomini, né donne.
Wow. Wow. Maurizio Modesti.
A me è venuta voglia di andare a teatro.
Anche a me.
Veramente.
Veramente.
Qui scatta l'applauso. Acqua?
Bene, bene.
No?
Che? Andiamo a teatro insieme, no?
Sì, direi proprio lì, sì.
Infatti
sì.
Abbiamo da tutte le cose e non abbiamo detto i riferimenti per andare a questo spettacolo.
Sì, diciamo.
Sì. Purtroppo, diciamo così, lo spettacolo è alla sua fase conclusiva, nel senso che faremo l'ultima replica di... 6 fortunate repliche venerdì prossimo, venerdì 13 alle ore 21 alla Sala Cutu, che è il nostro teatro, la sala del Teatro di Sacco, che è in Corso Cavour, in Piazza Giordano Bruno. Comunque lo rifaremo, lo riproporremo, per noi è una grossa scommessa, eccetera. È interessante sentendo il monologo di Maurizio.
In cuffia
questo potere che si scatena, no? Quando tu hai qualcuno a disposizione, e pensare ai fatti di cronaca di questi giorni, a questi ragazzi pestati,
sì,
morti. Insomma, è una riflessione sulla natura dell'uomo importante, eh? Importante.
Sì. Homo homini lupus.
Sì.
Qualcuno lo diceva. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Ci abbiamo rimasto pochi minuti. Possiamo mettere una canzoncina di un proprio breve, una pasticchina, una canzone che ve la presento così, come uno simbolo. Probabilmente è una delle canzoni che è stata più rifatta nella storia, più riproposta nella storia della musica, e è stata scritta esattamente da Harold Arlen.
Ah.
È un signore che propose questa canzone ad una ragazza che cantava amenamente su una strada di mattoni gialli: "We want to see the wizard, the wonderful wizard of Oz". Esattamente era il 1939, il film era Il mago di Oz e la canzone si chiama Over the Rainbow.
E però...
E però...
È sbagliato. No, e appunto la canzone parla di Oltre la Croccobaleno. Diciamo l'aneddoto molto rapido è che questa canzone divenne negli anni 60 il manifesto del movimento, diciamo, degli omosessuali, tanto che all'atto della morte di Judy Garland, il 22 giugno del 1969, venne fatto diciamo il più grande Gay Pride, appunto, a New York. Questa è una cosa che potevate... Prego.
Posso aggiungere una cosa?
Sì.
Bernie Taupin, altro omosessuale famoso insieme con Elton John, fece appunto su questo pezzo il The Yellow Brick Road.
Una pillola,
vedi chi ne sa, chi la butta là così.
La differenza quando
la cosa, sì, tra chi cerca su Wikipedia
e
chi le cose le vive, questa è una piccola cosa. Però diciamo che vi presento questa sera questa diciamo rifacimento da un gruppo che secondo me, appunto, lo stesso Arlern, quando l'ha sentita, sarà voltato nella tomba, perché loro sono il gruppo hardcore punk dei NoFX.
Wow.
Non glielo chiediamo,
dai, chiediamo.
Allucinante, ragazzi, allucinante.
Grazie Pino, sei la nostra luce, veramente. Purtroppo, ragazzi, anche per oggi siamo arrivati alla fine.
No.
Tra il compianto generale.
Salutiamo il Babu.
Salutiamo
il
Babu.
Ha scritto.
Cioè, ok.
Salutiamo anche Alessandra, casa Ieco e compagnia.
Compagnia bella. Mia madre, mia sorella, mio zio.
Mattia.
Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto il gruppo delle gruppi di Viale Indipendenza, Francesca, Eleonora e Claudia. Non si sa mai che poi domani ci ringraziano anche loro. Allora, vogliamo ridiciamo l'ultima volta. Prego, a lei il titolo.
Vai Reicht macht frei.
Che voce.
Paura, eh.
Allora, questo, come abbiamo detto, è tratto dalla morte della fanciulla di Ariel Dorfman, è di Roberto Viselli, con Laura Perantoni, Maurizio Modesti, Mirko Caprai, i suoni sono di Angelo Benedetti, l'allestimento Bravo. Del Teatro di Sacco, regia Roberto Viselli, organizzazione Bravo. Valentina Gianfrancesco.
Un applauso.
Applauso. Per qualsiasi tipo di riferimento, ora noi pubblicheremo tutto, numeri di cellulare e tutto il resto, sul nostro Facebook.
Non il mio, spero.
No, i numeri di cellulare del Teatro di Sacco. E vorrei concludere appunto ringraziando sia Maurizio Modesti che Roberto Viselli, che hanno accettato l'invito all'ultimo momento, quindi grazie tante per averci permesso di poter fare questa puntata,
grazie,
di poter parlare di questo spettacolo. Speriamo di sì, infatti abbiamo preso appunto tra una canzone e l'altra, abbiamo preso accordi per cercare di proporre nuovamente il teatro alla radio, ecco, diciamo. E questa puntata vogliamo concluderla con una canzone che ci ha portato il prode Orvetti.
Secondo me il cantautore italiano più sottovalutato d'Italia.
Dopo Pino Scotto.
No, Sergio Caputo.
Secondo come si chiama la canzone?
Si chiama Spicchio di Luna. Secondo me dai uno dei cantatori che scrive i testi più belli in Italia, che è stato un po' sottovalutato nel corso di anni. Se n'è andato e sta in California, vero?
Cioè,
ha capito l'andazzo.
Ha detto me.
Era troppo. Non lo capivano qua, insomma.
Cioè, guarda, voi non ci crederete, ma Billy proprio gli sono venute le lacrime.
Sì, perché non lo so, lo ascolta quando
è commosso.
Ero bambino, mio padre me lo faceva ascoltare
qua,
quando ero bambino.
Oh, piccolo lui.
No, papà.
E quindi sono contento di proporlo proprio questa sera, che
io
mi sembra la serata giusta.
Io mio padre mi ascolta Margherita, te rendi conto? Allora andiamo, quindi salutiamo, ringraziamo ancora Maurizio Modesti e Roberto Viselli, salutiamo il Teatro di Sacco, vi ricordiamo venerdì 13 alle ore 21 alla Sala Cutu.
Weihreich macht frei!
Olle! Arrivederci a tutti, buonanotte, a martedì prossimo!
Ciao!
Piccoli sogni in abito blu ammiccano discreti dall'insegna di un locale, mentre tu mi proponi discoteche inquietanti e amici naive. Io speravo in un incontro galante G2G. Spicchio di luna ormai non navigo più. Da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare via. No, non voglio abbandonarmi ai ricordi, tuttavia ne approfitto per fare un po' di musica.